Ragazzi, oggi intervisteremo Jacopo e Francesco, due ragazzi che gestiscono il canale YouTube La Storia sul Tubo. Sul loro canale, che trovate in descrizione, sono disponibili video pubblicati a cadenza settimanale, che riassumono e spiegano i principali eventi della storia recente e non solo. Speriamo che la puntata vi piaccia. Buon ascolto.
Ciao ragazzi, siamo qui con Fischenko, il nuovo membro del podcast, i due rappresentanti del canale La Storia sul Tubo, Francesco e Jacopo. Ragazzi, ci siete mancati un sacco, il canale comunque è riuscito a crescere e siamo riusciti ad andare avanti. Comunque, ora tornando a noi, abbiamo invitato questi due ragazzi per parlare comunque del loro canale, un canale in crescita di circa 40.000 iscritti. E ragazzi, come vi sentite ad essere intervistati da una scuola, dall'Evangelista Torricelli?
Beh, siamo sicuramente onorati, nel senso che uno dei nostri obiettivi è sempre stato arrivare in qualche modo a un pubblico liceale, a un pubblico di ragazzi giovani. Per cui diciamo che tutto sommato, se siamo arrivati in questo podcast, qualcosa di buono l'abbiamo fatto e siamo molto contenti. Anzi, ne approfitto per dire grazie, grazie per averci invitato.
Sì, contraccambio di nuovo i ringraziamenti. Sono felice di essere ancora un ragazzo ai vostri occhi, perché mi sono tagliato la barba, se no questo è un falegname appena uscito dal turno. E davvero, grazie per averci invitato. Siamo felicissimi di essere qui e non vediamo l'ora di rispondere a tutte le vostre domande.
Parlateci un po' di voi, cosa che vi ha portato comunque a rispondere a un'email del genere? Nonostante il nostro pubblico sia un pubblico di liceali, ci piacerebbe vi presentaste a loro.
Qualcosa in più su di noi.
Ah,
Beh,
lascio a te la scena, poi risponderò io.
diciamo che il progetto è nato, oserei dire, un po' per caso, nel senso che nasce sicuramente da quelli che sono poi i nostri interessi. Perché, vabbè, Jacopo è sempre stato appassionato di storia, è sempre stato molto bravo in storia già dal liceo, e poi, appunto, è andato a studiarlo anche in ambito universitario. Mentre io, d'altro canto, la storia mi ha sempre appassionato. Però io in realtà ho studiato e adesso lavoro in tutt'altro ambito, che è quello, diciamo, audiovisivo, pubblicitario, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che quello che un po' è successo alla fine è stato che lui c'aveva, diciamo, la materia, la conoscenza, io c'avevo invece gli strumenti tecnici e abbiamo detto proviamo a fare qualcosa soprattutto di diverso, di utile nel panorama di YouTube. E quindi, insomma, un po' è andata così, vero, Ya?
Sì, alla fine io e Fra, ironicamente, non è la prima volta che abbiamo collaborato per progetti storici, perché mi ricordo al mio liceo, perché il progetto parte nel 2016, quando abbiamo cominciato a pubblicare, nel novembre del 2016. E però già un poco prima mi ricordo ancora che Fra mi aveva aiutato a fare i volantini, perché lui sapeva usare Photoshop, io no, per un incontro culturale che gestiva il mio liceo. E quindi da lì in poi abbiamo cominciato a collaborare su questi altri progetti e ci era venuto in mente entrambi perché abbiamo sì la passione per la storia, sì l'abilità tecnica di Fra e la mia conoscenza, ma anche avevamo questa passione per YouTube e abbiamo detto che ci siamo messi lì, ci siamo seduti, abbiamo parlato e ci siamo detti ma forse un canale YouTube storico ha senso adesso e quindi abbiamo cominciato a lavorarci, alla fine si sono intrecciati anche con i nostri percorsi lavorativi universitari perché io sono andato a fare la laurea in storia, laureato magistrale, ho già finito il mio ciclo e fra poco inizierò un master. E Fra invece è andato all'Accademia, si può dire,
Accademia. Sì.
all'Accademia, e adesso è un maestro di arti e mestieri. Quindi sì, alla fine abbiamo unito i nostri lavori, tra virgolette, la mia conoscenza, la mia prowess storica e la sua conoscenza abilità tecnica. E alla fine ci siamo messi qui. Abbiamo cominciato a pubblicare video e una cosa tira l'altra ed eccoci qui.
Penso state adempiendo al vostro obiettivo, ovvero quello di divulgazione storica. Però come sta procedendo con gli obiettivi effettivamente dal 2016? Che feedback avete dalla vostra community in generale?
Allora, possiamo dire che il feedback in generale è molto positivo, nel senso che comunque sotto i nostri video, ma anche su Instagram, su TikTok, tutte le piattaforme, insomma, in cui siamo presenti, in generale il feedback è molto positivo, è molto variegato, nel senso che ci rispondono tanti, tanti studenti, sia universitari che liceali, anche alcuni ragazzi delle medie, sia anche gente più grande che semplicemente si vuole interessare a questa materia e per questo ci segue. Il progetto, devo dire, si è evoluto molto, nel senso che, come ha anticipato Jacopo, noi in realtà il canale l'abbiamo aperto nel 2016, però abbiamo iniziato, diciamo, ad ingranare soltanto l'anno scorso, perché i primi anni sono stati anche molto di sperimentazione, sai. Noi ci siamo approcciati a YouTube con tanta forza di volontà, con tanta passione, però è un po' un mestiere che, se possiamo chiamarlo anche mestiere, però dai, ormai oggi si può anche dire che è un mestiere. È un mestiere che bisogna un po' imparare sul campo, sperimentando, vedendo, e alla fine, anche grazie al fatto che siamo riusciti a mettere su una squadra, perché è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare, cioè che non siamo, io e Jacopo siamo i volti della storia sul tubo, ma non siamo assolutamente gli unici che ci lavorano, non più, e anzi ci sono molte altre persone dietro il progetto che fanno un lavoro fenomenale e che contribuiscono alla riuscita proprio di tutti i video, ecco. Quindi un
Quando è che
po'.
c'è stato il passaggio da ok, questa è una passione a ok, questo è diventato qualcosa di veramente grande? Infatti siete riusciti a raggiungere anche più di 40.000 iscritti, un traguardo che pochi canali possono vantare. Quando è che avete iniziato a definire ciò un vostro secondo lavoro o addirittura uno principale?
Dai, Jaco, rispondi pure
Allora,
tu.
rispondo io. Allora, credo che sia soggettiva come risposta. Però è oggettivo il periodo, nel senso che noi abbiamo avuto un periodo dal 2016 al 2019-20, facciamo il periodo di pre-lockdown, in cui eravamo solamente io e Fra. Poi a un certo punto il team si è allargato, abbiamo avuto modo di capire cosa fare, come, e in quel momento il canale era ancora, navigava sugli 8.000-10.000 iscritti. Poi, costruendo un team affiatato, che ben organizzato e con tanta passione siamo riusciti ad espanderci. Ad un certo punto ci siamo trovati, grazie ai video appunto della Seconda Guerra Mondiale, se dobbiamo prendere un esempio, ci siamo trovati a un certo punto a dire: aspettate un attimo, questa non è più una passione di un gruppo affiatato, ma è qualcosa di più, potrebbe essere qualcosa di più. E quindi siamo arrivati alle soglie dei 40.000 pensandoci, e una volta superati i 40.000 ci siamo detti forse ha senso cominciare a investirci anche un pochino più di tempo rispetto a quello che ci investivamo prima.
Sì, diciamo che effettivamente dopo l'anno scorso abbiamo iniziato a dire: ok, non è soltanto una cosa che stiamo facendo per passione, anche se in realtà personalmente, al di là degli interessi personali che ci avevo nel progetto, anche solo banalmente per mettermi alla prova, per sperimentare a livello artistico e tutte queste belle cose, abbiamo sempre cercato di portare un approccio lavorativo serio all'interno del progetto, perché siamo sempre stati convinti del fatto che fosse quella un po' la strada e che il progetto stesso avesse potenzialità. Cioè, il tutto poi alla fine, ragazzi, è nato da una semplice cosa, cioè noi siamo stati degli studenti liceali, esattamente come lo siete voi, come lo siete stati voi, eccetera. E ci siamo resi conto anche del fatto che abbiamo proprio fatto questo pensiero: cavolo, ma sarebbe proprio bello. Sarebbe stato bello se quando eravamo al liceo e dovevamo fare le verifiche, ci fosse stato un canale YouTube, che potesse essere uno strumento utile per farsi, che ne so, un'infarinatura generale, per studiarsi quegli argomenti che magari per la maggior parte delle persone, anche lecitamente, risultano un po' pesanti, un po' pallosi, mentre tramite un contenuto audio-video risultano decisamente molto più digeribili. Quindi fondamentalmente diciamo che tutto è partito un po' da lì. Poi, grazie delle lusinghe, siamo molto contenti dei traguardi raggiunti, dei 40.000 iscritti. Ovviamente puntiamo sicuramente molto più in alto. Vedremo un po' dove va. Non ci sentiamo arrivati assolutamente, ecco, questo penso di poterlo dire. C'è
Si
ancora
diventa di
tanta
un po' i
strada.
professori che tutti gli alunni avrebbero voluto avere, un po' i professori che voi avreste voluto avere nella vostra vita.
Sì, forse è stato un po' anche quello, esatto. Cioè, per carità, lungi da noi al sostituirci come dire, ai professori, perché poi voglio dire, sono lì, conoscono il loro mestiere e tutto quanto, però c'è anche da dire che, come tutti, anche noi abbiamo avuto professori più bravi e più competenti e professori magari più svogliati. Ed è un peccato perché, ad esempio, io ho avuto la fortuna di avere una professoressa di storia molto brava che mi ha anche trasmesso in gran parte la passione. E mi rendo conto che magari senza una persona capace di trasmettermi quella passione e divulgare quelle informazioni in un certo modo, non mi sarei appassionato magari come lo sono poi diventato, ecco.
Sì, io invece sono il completo opposto rispetto a Fra. Al liceo ho avuto un po' di sfortuna con la mia professoressa di storia, non me ne voglia male, prof. Però questa professoressa sì, non era top della gamma, usiamo questo termine, ma era molto aperta verso i nuovi media, cioè se si poteva presentare qualcosa, se si poteva fare un discorso, se si poteva usare l'aula magna, eccetera, eccetera, era molto aperta in questo e mi ha aiutato ad aprirmi mentalmente e al dirmi: questa non è una materia per cui sto solamente qui a studiare davanti ai libri, ma posso in qualche modo spiegarla anch'io tramite video. E quindi unendo questa voglia anche al desiderio di spiegare storia, motivo per cui l'ho scelta a livello accademico, ho cominciato a interfacciarmi con Fra e a capire come potevamo sfruttare questo interesse al meglio.
Parlando un po' in ambito comunque di liceo, ritenete importante comunque la conoscenza, non dico approfondita, ma almeno a linee generali della storia? Perché comunque, dato il detto, la storia si ripete sempre. Quanto è importante almeno la conoscenza superficiale o almeno la storia che insegnano nel liceo, secondo la vostra opinione?
Beh, lascio la parola allo storico.
Allora, per me è questione molto soggettiva, molto, molto poco biased. E no, scherzi a parte, per me la conoscenza della storia, vabbè, storia magistra vitae, alla fine, però allo stesso tempo non si può fare della storia un feticcio, cioè non si rischia di finire come mi piaceva pensare a Don Ferrante, nei Promessi Sposi, in cui sta dietro a tutti questi libroni, saggi. E passa la sua vita dietro i libri e poi muore di peste, e chi si è visto si è visto. Però il fatto è che la storia deve essere conosciuta un po' come tutte le altre materie a livello, non dico elementare, però un buco culturale nella storia è una brutta gatta da pe pelare sul lungo periodo, perché con la storia si capiscono quegli ingranaggi, quei piccoli movimenti del meccanismo che è la storia stessa, che oggi viviamo alla velocità 1 a 1, ma studiamo in velocità 1 a 10, 1 a 100. E quando cominciamo a vedere tutti quei piccoli ingranaggi che cominciano a girare tutti insieme in una linea perfetta di eventi uno dopo l'altro, possiamo capire cosa sta succedendo oggi. Infatti, una delle mission, degli obiettivi del canale è aiutare proprio il bacino culturale e in questo modo migliorare la conversazione sugli accadimenti moderni. Sul canale, se avete potuto vedere le vecchie pubblicazioni, avevamo anche una rubrica di geopolitica, che ovviamente quando c'è stata la riorganizzazione abbiamo tolto per mantenere la produzione attiva. Però comunque abbiamo sempre avuto quell'obiettivo nell'usare la storia come un ponte tra quello che non sappiamo e quello che dovremmo sapere. Per me questa è la storia, come tante altre materie. Ovviamente idrossicloruro di sodio è un po' diverso da non sapere la guerra dei 30 anni, però allo stesso tempo la storia è un po' quel tappeto culturale in cui tutti si dovrebbero appoggiare almeno una volta.
Un altro discorso molto importante è anche il pubblicizzarsi. Voi come lo vivete questo essere diventati comunque dei personaggi pubblici, comunque dei personaggi che avete anche una responsabilità? Una cosa che voi dite in un video, sapete che milioni di persone la ascolteranno. Come vivete questo peso?
Beh, dai, lo stiamo gestendo bene. Vabbè, diciamo che ci auguriamo assolutamente che nel più breve tempo possibile milioni di persone possano ascoltarci.
In totale abbiamo raggiunto le milioni di visualizzazioni.
Sì, dai, si può dire allora sì, effettivamente qualche milione di persone ci ha ascoltato. È sicuramente una responsabilità. Noi diciamo che cerchiamo di viverla nel modo più naturale possibile, ovviamente con certi accorgimenti. Noi comunque nella serie principale che pubblichiamo sul canale parliamo appunto di storia, lo facciamo seguendo quelli che sono i manuali di storia studiati al liceo, alle medie, con l'obiettivo appunto di divulgare degli argomenti, delle materie che, anche se poi non è mai tutto del tutto definito, però diciamo che possono considerarsi quantomeno oggettivi, tenendo poi anche le nostre opinioni personali, che ovviamente esistono, anche le nostre, se vogliamo, posizioni politiche, che soprattutto quando si parla di storia recente, sono più evidenti. Cerchiamo di tenerle ovviamente fuori, perché nell'ottica di divulgazione non sono assolutamente utili al discorso. Per il resto, sì, stiamo molto attenti, soprattutto nell'ultimo anno siamo stati molto attenti anche banalmente a come veicoliamo la storia, perché comunque quello che poi succede è che noi scriviamo dei video e in quei video ci sono delle informazioni, ma come potrete immaginare, le informazioni possono essere comunicate in tantissimi modi diversi. Trovare quello giusto che, diciamo, le renda interessanti, ma allo stesso tempo non le snaturi, e cosa ancora più importante, che non sia tappezzato di errori, è molto, molto importante, ecco. Quindi ci stiamo particolarmente attenti, però devo dire che, boh, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Tanto
E ogni
comunque.
tanto spariamo l'errore, ma quello è in fase di produzione perché noi purtroppo, dovendo andare sempre molto veloce, anche se non sembra, dietro le quinte la nostra pre-produzione è molto sempre al lavoro. Questo vuol dire che molti script, ovvero molti copioni, vengono scritti uno di fila all'altro e quindi capita che ci sia un errore che viene perso. Però tendenzialmente siamo stati molto attenti su questa cosa perché una cosa che vogliamo fare è fare le cose immacolate, più immacolate possibile. La perfezione non è assoluta, però ci avviciniamo sempre di più, questa è la cosa più importante.
Una domanda che avevo è ad esempio il problema con canali che comunque trattano storia contemporanea, effettivamente è l'obiettività sulla situazione, come possiamo osservare molti eventi di questi giorni. Comunque ci sono tantissime opinioni, magari mettiamo alcune che portano a un movimento politico, altre che portano a un altro, ma questa difficoltà nel tenersi parziale. E vale anche per la storia del passato, effettivamente, come la trattate voi, o è più semplice, tenere una linea obiettiva degli eventi?
Rispondo io fra.
Vai, vai.
Noi abbiamo anche una serie parallela che sono gli shorts, in cui in sostanza io personalmente butto tutte le curiosità storiche che mi vengono in mente, adesso con un pochino più senso. Però, ad esempio, per risponderti a questa domanda, uno degli shorts parlava dell'imperatore Tiberio e non parlavo molto bene del povero Tiberio, cioè nel senso che l'avevo messo un po' sullo scanzonato, un po' sulla presa in giro. E ci sono stati certi commenti negativi nei miei confronti. Nel senso, ah, come osi parlare male dell'imperatore Tiberio? E questo ovviamente sembra molto ossimorico, nel senso che Tiberio è vissuto circa 2000 anni fa, dovrebbe essere superato proprio a livello interiore. Però la storia, se si affronta in un certo modo, si può causare un certo movimento proprio emotivo. Ad esempio, se io descrivo una battaglia e uso il termine disfatta, sconfitta, ritirata, cambio già il mio punto di vista. Se io definisco, non lo so, Caporetto, una ritirata strategica, avrò cambiato malvagiamente pure il mio punto di vista. E le persone che mi ascoltano, ad esempio, andando ancora più indietro, se parlo delle guerre di religione nell'Europa seicentesca e descrivo ogni volta che parlo dei protestanti. I protestanti arrivano e distruggono le chiese, cominciano ad ammazzare tutti e comincia ad aumentare la descrizione negativa, mentre quando parlo dei cattolici liberano, evitano comincio già a creare un doppio punto di vista che ovviamente si accentua molto di più nel contemporaneo, però anche nell'antichità si può essere di parte e la gente lo noterà, cioè la gente lo nota. Ed è per questo che noi siamo molto felici, ad esempio, sui nostri video di certi argomenti pesanti come l'ascesa del fascismo. Ci sono moltissime persone che hanno commentato dicendo apprezziamo molto la vostra imparzialità. È molto difficile, ma si può raggiungere. Ovviamente non ci sarà sempre il 100% di consensi, però noi ci proviamo. E via via che ci si avvicina al contemporaneo diventa sempre, sempre più difficile.
Sì.
A proposito dell'utilizzo proprio delle parole per descrivere, come hai detto tu, proprio la disfatta di Caporetto che poteva essere utilizzata, una cosa è disfatta, una cosa è ritirata strategica, potremmo anche dire l'operazione militare speciale e la guerra.
Ovviamente, si stava pensando un po' a quello.
Questo va a rafforzare appunto una cosa che dicevamo prima, ovvero che, ad esempio, i meccanismi poi della storia, no? Si ripetono anche nel presente, no? L'uso della terminologia è tutto, no? Come dicevi anche tu, l'operazione speciale piuttosto che guerra. È un termine che sottolinea una presa di posizione molto importante.
Le parole sono importanti, come direbbe il saggio.
Già l'avete detto, il motivo per cui voi amate la storia, il motivo per cui voi la divulgate. E quanto pensate che sia giusto divulgare bene una cosa e quanto invece essere mediatici? Se dovete soppesare il divulgarla a più persone possibili e l'essere il più preciso possibile, cosa soppesate maggiormente?
È una domanda articolata. Allora, vabbè, partiamo dal primo punto, ovvero, se non sbaglio, cioè, cosa la passione che ci spinge. No, scusami, mi sono perso un attimo, era un po'
No,
lungo.
stavo semplicemente riprendendo il fatto che voi vi muovete soprattutto per una passione personale, per un amore che provate per questa materia, anche per l'amore che provate per proprio i giovani e la possibilità di informarli. Ma quanto è importante informare un grande numero di persone? È meglio informarne un grande numero con informazioni meno articolate oppure un piccolo numero con informazioni molto precise?
Ok, è un bel dilemma. È un dilemma che noi ovviamente ci poniamo costantemente tutte le volte che scriviamo e giriamo un video. Ti direi che sono un po' una risposta paraculo, però sono entrambe fondamentali. Voglio dire, nel momento in cui facciamo dei contenuti che mirano a raggiungere tutti quegli studenti che virtualmente stanno cercando un modo per apprendere una materia che di base magari non gli interessa particolarmente. Ok? Quindi il nostro obiettivo in quel caso è prendere delle informazioni che ovviamente devono essere precise, e cercare di creare una narrazione che possa renderle più interessanti per chi di base non è interessato e quindi trasmetterle in un modo migliore. Noi diciamo che cerchiamo sempre di essere precisi. Quello che su cui magari andiamo un po' a tagliare per ovvie questioni anche di tempo, perché poi sai di ogni argomento se ne può parlare per ore e ore, è proprio quanto effettivamente approfondiamo le varie questioni. E su quello cerchiamo sempre di dare un'infarinatura sufficiente per far comprendere le cose, senza però rischiare di annoiare finendo in approfondimenti che sono magari più materiale per appassionati. Rispetto che per un pubblico generalista, come può essere quello appunto degli studenti tendenzialmente disinteressati alla materia.
Sì, se posso aggiungere la mia, e di nuovo cito un commento perché prova provata. Sotto il video della seconda guerra mondiale, quello molto lungo, una persona ha commentato: complimenti, nonostante la relativa brevità del video, avete parlato di tutto quello che c'era da parlare. E lì si capisce un po' lo spirito, perché la seconda guerra mondiale si potrebbe affrontare, non lo so, minuto per minuto fra un po'. Però la nostra abilità e il nostro obiettivo è cercare di trovarci un po' a metà strada. Il grande pubblico si può attirare quando si percepisce qualità, ma allo stesso tempo il grande pubblico si attira quando si perde sostanza. Ovvero, se noi facessimo video estremamente cacciaroni sulla Seconda Guerra Mondiale, spiegata con le pernacchie in 3 minuti e mezzo parlando al contrario, cioè quello non dà niente a livello storico. È interessante, è divertente, ti piace così per vederlo, ma allo stesso tempo finisci il video e non ti ricordi effettivamente niente. Ti ricordi il fatto che ti è piaciuto e poco altro. Ed è per questo che noi cioè, navighiamo sempre un po' a metà strada fra video ultra serio che parla di 20 minuti di ogni carro armato e video ultra cacciarone che parla per 4 minuti di un complesso sistema storico lungo quanto la Seconda Guerra Mondiale. Noi cerchiamo di metterci in mezzo, cerchiamo di trovare il nostro pubblico e in questo momento ci stiamo riuscendo con più o meno risultato, ovviamente.
Sempre sul tema dell'approfondimento, ci sono, per dire, interi canali americani basati solo ed esclusivamente per dire sulla Prima Guerra Mondiale. Cioè, tipo che ti escono video di ore, magari solo su una singola battaglia, solo su una singola giornata, giorno per giorno. Cioè, si può approfondire ovviamente all'infinito, soprattutto quando si va in temi sempre più vicini all'attualità, perché la burocrazia è infinita e tutto è stato documentato più o meno.
Avendo raggiunto comunque dei traguardi, come per ora saranno 40.000 iscritti, secondo te i prossimi traguardi quali sono? Comunque ampliare ampliare la squadra di produzione oppure tenere conferenze scolastiche, cioè quali sono i prossimi obiettivi che volete mettervi per il vostro canale?
Beh, vabbè, noi ovviamente abbiamo tante, come dire, tante iniziative che pian piano si stanno muovendo e della quale, diciamo, che vedranno la luce prossimamente. Ora, non so, Jacopo, se volevi rispondere tu senza fare particolari spoiler, però diciamo che di obiettivi ovviamente ce ne sono tanti. Poi dico
Allora, se prendo
di
la
più.
parola, se si parla di obiettivi, adesso abbiamo un ottimo team, un'ottima struttura produttiva, che diciamo che per YouTube basta, tra virgolette, quello per poter andare avanti, perché abbiamo una struttura solida sia dentro che fuori, e i nostri prossimi obiettivi ovviamente è sempre crescere, fra le altre cose ovviamente trovare nuovi metodi per arrivare agli studenti, per arrivare al pubblico che ci vuole ascoltare e che non ci conosce, perché ovviamente essendo in un mercato un po' diverso rispetto al solito, perché in Italia non si è molto abituati, a parte appunto l'esempio cardine, primo, unico, barbero, non si è molto abituati a questo tipo di influenza storica, questo tipo di lavoro storico destinato agli studenti, un po' come usiamo il termine tecnico, public history verrebbe definita, e dato che non si è abituato a questo tipo di public history, il nostro mercato continua ad espandersi, ma ovviamente c'è sempre di meglio. E ovviamente abbiamo piani per nuovi progetti, nuovi lavori, nuovi video, perché quello non si può andare avanti senza quelli. Per ora io direi, senza dover fare alcun spoiler, non ci saranno grandi stravolgimenti nella storia sul tubo nel breve periodo. Siamo ben organizzati e ben intruppati, usando questo termine un po' parlando di Caporetto, ben intruppati per andare avanti ancora per un po', e bisogna vedere appunto. Noi, ad esempio, essendo di Milano, avevamo pensato ai tempi, parliamo di quando 2018, quindi un po' di annetti fa. Avevamo pensato di sfruttare il periodo in cui c'è, cioè, il cosiddetto periodo delle occupazioni qui a Milano, in cui i licei fanno le cogestioni, le autogestioni, le occupazioni, eccetera, eccetera, di andare a parlare della storia sul tubo. Perché eravamo piccoli e nessuno ci avrebbe fatto entrare, fra virgolette, tramite richieste ufficiali. Però adesso che stiamo diventando sempre più grandi, stiamo raggiungendo i nostri anche primi obiettivi proprio editoriali, perché ad esempio siamo finiti. A nostra insaputa siamo finiti pubblicati su un libro scolastico, la cosa ci ha molto colpiti, nella tabella quella lì, Nuovi Media, guardate, ci ha molto inorgogliti, e adesso possiamo finalmente interfacciarci come con voi, con ambienti istituzionali, senza dover aspettare l'occupazione dei licei. E scherzi a parte, davvero, cioè, quello che avete fatto per invitarci qui vuole essere il primo passo di un grande ampliamento anche a livello culturale, poter dialogare con gli studenti, dialogare con le scuole, dialogare con tutti quelli che possono essere appassionati alla storia e quelli che lo potrebbero essere.
Se mai vorreste scendere a Napoli a fare una visita alla scuola di Somma Vesuviana, teniamo un
Noi
posto riservato per voi.
abbiamo già amici della zona, quindi abbiamo gli appoggi.
Potremmo fare un salto, perché no? Diciamo che sì, come diceva Jacopo, effettivamente ci sono tanti obiettivi concreti che la storia sul tubo vuole raggiungere, però sicuramente si può ancora fare tantissimo anche soltanto nel cercare di arrivare agli studenti, motivo per il quale l'ho già detto, ma lo sottolineo ancora, siamo molto contenti di essere qui con voi, proprio per il fatto che è effettivamente, cioè, uno dei nostri obiettivi, parlare con gli studenti. Siamo fatti per voi, ragazzi, siamo contenuti per voi, vogliamo
Lui
cercare di farli
suona
contenti con
vagamente minacciosa così.
voi. Sì, esatto, sì, ossessivo quasi. Però sì, insomma, migliorare quello che stiamo facendo, nuove iniziative sempre per creare uno strumento sempre più completo e poi a conti fatti, cioè, divulgare, far conoscere sempre di più quella che secondo noi è una materia bellissima e utilissima.
Avete mai pensato di aprirvi un mercato totalmente diverso da quello italiano? Magari un mercato internazionale? Oppure avete paura di poter essere dispersivi? Perché in Italia siete comunque una realtà che ha una cerchia di persone da cui bene o male siete conosciuti. Invece in un paradigma internazionale sareste probabilmente conosciuti da più persone, però quelle più persone in confronto comunque a tutto l'insieme del mercato internazionale sareste comunque una goccia nel mare, oppure no?
Beh, allora, ci abbiamo pensato ovviamente, e non è assolutamente escluso che in futuro si possa fare anche una valutazione di quel genere. Però c'è anche, diciamo, un problema di fondo, se vogliamo. Cioè, la storia sul tubo è molto legata alla realtà italiana, non solo per il fatto che banalmente, vabbè, siamo italiani, abbiamo fatto scuole italiane, siamo qui, però vabbè, non vuol dire niente questo in realtà, ma proprio per la finalità. Perché noi, per dire, abbiamo organizzato, gli argomenti, il modo in cui trattiamo gli argomenti, la selezione delle informazioni è, proprio pensata per i programmi scolastici di storia, italiani, che ovviamente sono diversi magari da quelli francesi, da quelli americani, da quelli di tante altre nazioni nel mondo. Per cui un salto del genere si potrebbe valutare in un'ottica diversa da quello del, diciamo, lo strumento per studenti, come divulgazione pura in generale, però magari lì si salterebbe più su una nicchia per appassionati. Diciamo che fare la storia sul tubo in francese ovviamente è possibile, però sarebbe anche da rifare, come dire, una serie di contenuti pensandoli proprio magari per gli studenti francesi che a scuola si ritrovano a fare le verifiche su cose che magari noi in Italia trattiamo in modo diverso, più superficiale, eccetera, eccetera.
Sì, per aggiungere a quello che ha detto Fra, ad esempio, cioè, se stiamo parlando della goccia nel mare, è una bella metafora. Perché noi, quando abbiamo pensato, ideato la storia su YouTube del 2016, e ovviamente ci abbiamo impiegato anni per ingranare, come ha già detto Fra, però in quel momento, nel 2016, la divulgazione storica italiana era assente, se non acerba. Poi poco a poco alcuni canali sono nati, alcuni canali sono spariti, perché sono cominciati a nascere in quel periodo. Però, appunto, andare sul mercato internazionale, o sia un quid, un je ne sais quoi, un qualcosa in più, oppure si diventa canale storico divulgativo fatto da persona che non parla, cioè non nativa inglese, numero 273,3. E lì diventa un po' diverso, oppure ti apri un mercato assolutamente anomalo, come, non lo so, il mercato cinese, e ti dici, boh, la storia sul tubo a Shanghai, però ovviamente questo ci deve essere dietro uno studio di interesse, uno studio di marketing, capire quanto può andare bene, però sì, alla fine, ad esempio, avevamo fatto dei discorsi all'inizio di mettere i sottotitoli in inglese, oppure tradurre i video in inglese, però molto spesso queste cose risultano essere un esercizio in futilità, come dice il poeta. Nel senso che, ad esempio, quando abbiamo ideato i sottotitoli in inglese, il mercato inglese non era attratto da noi perché ovviamente parlavamo in italiano. E se parliamo in inglese, diventiamo di nuovo l'ennesimo canale che parla in inglese sulle stesse cose trite e ritrite. Ed ecco perché in Inghilterra si è creato, in Inghilterra, nell'anglosfera, si è creata questa specie di inflazione in cui prima si parlava dell'evento e poco 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 poco, dato che sono nati sempre più canali, si è parlato tipo la prima guerra mondiale ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, ogni ora, cioè si arriverà a parlare di queste cose a un certo punto, perché il mercato è quello. E noi siamo felici che qui in Italia, in questo momento, siamo un esempio virtuoso di questo tipo di divulgazione storica. Come ha detto Fra, però non si sa mai. Mai dire mai, si può guardare sempre al futuro. Il confine è il cielo.
Shanghai, preparati.
Esatto, Shanghai. Pechino incoming.
Una domanda che mi sorge spontanea ora. Quanto tempo passate nella ricerca, elaborazione e poi nella produzione finale di ogni video?
Ma allora, sicuramente tantissimo tempo, nel senso che ovviamente sono video abbastanza elaborati. Siamo in tanti che ci lavoriamo, per cui siamo più o meno una decina di persone che lavorano ai video, per cui siamo riusciti a trovare un modo per poi permetterci di fare quello che facciamo, ovvero pubblicare un video di più o meno tra i 5 e i 10 minuti a settimana che poi va a confluire in un unico compendium di tutto l'argomento. Ci vuole tanto tempo, la parte fondamentale di base è la scrittura, perché su quella, e da quest'anno se ne occupa quasi totalmente Jacopo, ci vuole, come ben può dirlo lui, insomma, molta ricerca, molta analisi, molta revisione anche, perché magari, insomma, certi argomenti poi sono complessi, bisogna calibrare le parole, tutto quanto. Contate questa cosa qui, noi praticamente a settembre abbiamo ideato tutto il programma di questa stagione, che quindi va da settembre fino a luglio, e ogni singolo argomento è stato definito e ogni singolo video di quell'argomento è stato definito e inquadrato in un calendario di pubblicazioni. Proprio per permetterci di lavorare abbastanza d'anticipo e tenere il ritmo che poi stiamo tenendo. Secondo me, per fare un video, ok, mettiamo caso un singolo episodio di un singolo argomento, come può essere, che ne so, uno di quelli su Giolitti, ci vogliono più o meno, tralasciando la scrittura, che magari tra tutto ci vuole più o meno una settimana, poi bisogna aggiungerci più o meno, appunto, un paio di giorni di riprese. Ci sono un paio di settimane di post-produzione, quindi diciamo che sì, più o meno 3 settimane fra una cosa e l'altra di lavoro riusciamo a fare un video. Però dovete contare che noi lavoriamo molto in blocco, per cui non andiamo mai a girare per dire il singolo video su Giolitti, andiamo a girarci tutti i video su quell'argomento.
E se posso aggiungere sulla scrittura, il lavoro di ricerca per me è tendenzialmente facile, molto facilitato, perché avendo studiato storia in università ho tutto quel bagaglio culturale, ma anche librario. Proprio fisicamente ho i libri, non sono costretto ad andare, non voglio offenderla perché è un'enciclopedia libera, però non devo andare su Wikipedia sperando che la pagina sia scritta bene o che sia scritta in modo sensato. Ho tutti i libri. E quindi, infatti, molti a volte, alcuni, anzi molti, hanno chiesto a volte la bibliografia. Perché affrontando in maniera, ad esempio, io come lavoro prendo l'argomento universitario, lo comincio a tagliuzzare e poi poco a poco lo rendo liceale. Però allo stesso tempo, molti libri liceali tendono a svenare così tanto un argomento che la Seconda Guerra Mondiale si affronta in 3 paragrafi. Che per me è una cosa un po' demenziale, cioè è troppo complessa per affrontarla in 5, 10, 15 righe. Quindi piuttosto preferisco prendere un argomento molto più grande, come quello universitario, come viene affrontato lì, e poi rimpicciolire il numero di parole. Per scrivere un solo episodio ci impiego tendenzialmente 8 ore, cioè 8 ore a macchina. mi ero cronometrato una volta, esatto, tocco. E però il lavoro di ricerca che dovrebbe costare, non lo so, 2 ore ad episodio è già stato fatto ed è in corso in quelle 8 ore. Cioè io ho il libro aperto, scrivo, controllo, quindi tendenzialmente quello. E quindi a volte ci sono episodi più complessi perché l'argomento è più complesso, altre volte ci sono episodi meno complessi perché ovviamente sulla Seconda Guerra Mondiale si possono trovare chilometri di inchiostro. Su Giovanni Giolitti è una cosa un pochino diversa perché diventa, usando l'esempio Giolitti, ma su altri esempi, diventa un pochino più complesso. Ad esempio, la crisi del 29. La crisi del 29 rischiavamo di farla durare 6 video invece che 3, come abbiamo fatto, perché c'era tutta la questione di Keynes, la dottrina keynesiana, l'economia, che è stato un peccato non affrontarla, però purtroppo diciamo che luglio stava diventando sempre più grande e non.
Delle scelte anche di
Esatto,
sintesi.
abbiamo dovuto fare una scelta di taglio che non è anomala, però mi fa sempre piangere il cuore, tra virgolette. Però sì, di solito per fare un video ci impieghiamo 3 settimane secche, per scriverlo 8 ore, però ovviamente io, chi si loda da solo, vale un fagiolo, però ho quel bagaglio culturale dato dalle mie 2 lauree, no, dalla mia laurea in storia che mi aiuta molto a lavorare spedito. Cioè, avendo scritto tanto durante i miei studi accademici, mi trovo già a mio agio. Ovviamente scrivere uno script è diverso, però, appunto, per rispondere a questa domanda, direi così.
Come avete detto proprio voi, cioè, tagliare un argomento, non può che dispiacere. C'è mai stato qualche video che avreste voluto fare, però, divergeva troppo dal programma e come hai detto voi comunque cercate di fare video anche per poter permettere agli studenti di poter imparare il più possibile, ma magari proprio di fare un video che o diverge totalmente dal programma o che inizialmente era una buona idea farlo e poi si è rivelato troppo divisivo e quindi che avrebbe potuto portare più discussione che altro e quindi avete deciso di tagliare in toto.
Diciamo che allora, non so, perché sulla serie principale, cioè sui video divulgativi, proprio quelli per gli studenti, in realtà non mi vengono in mente episodi particolari. Tu, Jacopo?
Sulla serie principale, a parte la questione di Keynes, affrontando la storia in maniera così oggettiva, sì, io sono appassionato a tutta gamma di storia, quindi specialmente di storia bellica. Quindi ero pronto a spendermi in chilometri di parole su carro armato dal tal dei tali della Seconda Guerra Mondiale, ma ovviamente, meno male, la scienza ha fatto il suo giusto corso, ho deciso di mantenerlo così. Ovvero di tenere approcciabile l'argomento, perché per certe persone il ramo tecnico della storia, come, non lo so, gli aeroplani, i carri armati, le navi, sono interessanti, sì, ma fino a un certo punto. Se stai cercando di studiare, sì, quello è un approfondimento interessante, ma neanche più di tanto. Qualcosa che abbiamo davvero dovuto cassare, usando il termine proprio tecnico, sono stati alcuni. Neanche alcuni focus on, però poi i focus on abbiamo dovuto lasciarli sì per questioni tecniche, proprio non ci stavano dietro a livello di produzione, sia a livello di studio, perché se un video della serie principale è storico, quindi si può leggere il libro, per un video focus on ci lavoravo circa, non lo so, 20 ore per scrivere qualcosa di cui non si poteva neanche essere del tutto certi, dato che non erano aggiornate all'ultimo minuto. Qualcosa di divisivo? No. Adesso, non volendo spararmi nei piedi, però uno dei focus on che è stato pubblicato più divisivi è stato Guerra civile ucraina nel lontano 2017, 2016, no, 2018, qualcosa del genere, che è un video che è invecchiato malissimo. È il punto di vista, diciamo, della questione ucraina aggiornata appunto a 4 anni fa, quindi adesso è cambiato tutto, però è stato uno dei primi video che nei commenti aveva causato reazioni molto, molto di parte, molto, molto violente quasi. Però per il resto non abbiamo mai avuto paura del pubblico, cioè io ad esempio nei focus on che scrivevo di mia penna mi firmavo sempre a pieno nome, cioè non mi nascondevo dietro strani nickname o cose, alla fine del video mi scrivevo tipo scritto da. Ed è una questione di integrità, cioè il fatto di nascondersi dietro un nick parlando di cose estremamente complesse è anche una disonestà intellettuale, potrei dire. Invece adesso ci metto la faccia con i video, quindi mi trovo meglio così.
Poi ragazzi, nel senso, sotto i nostri video ci sono commenti di ogni calibro, eh? Non so se vi è capitato di farci un salto, ma noi in realtà tendenzialmente siamo abbastanza aperti e lasciamo che le discussioni si sviluppino in ogni direzione, però i nostri contenuti attirano un pubblico molto variegato, e molto spesso quelli che rispondono sono, come dire, anche un po' agli estremi dello spettro politico e ideologico, mettiamo
Sono
così.
i più quella folla rumorosa, direbbero gli inglesi. Però allo stesso tempo siamo molto felici perché attiriamo, fra virgolette, da l'uno e dall'altro, e cioè non è raro che ci capiti che qualcuno commenti. Tipo, avete parlato solo come se foste di destra, e uno che commenti, tipo, siete dei comunisti patentati. E lì non dico che sono felice, però dico, ah, l'ho scritto bene, che bello,
Poi
che
rigorosamente
bello.
nello stesso video.
Esatto, perfetto. Però sì, cerchiamo sempre di essere imparziali, e appunto con la nostra po policy, la nostra politica di non creare un ambiente estremamente soggetto a censura, quindi sotto i nostri video potete trovare interi paragrafi di discussioni fra le più brillanti menti che questo mondo abbia mai visto. No, beh, si scherza, però sì, ci sono molti critici e molti politicizzati sotto i nostri video, però tendenzialmente ci sono molti appassionati, molti studenti e molti universitari, e questa è la cosa che ci interessa di più.
E spesso sono proprio queste piccole minoranze che sono veramente molto circoscritte, però il loro problema è che sono molto rumorose e spesso possono portare proprio a portare una brutta onta, pure se l'ambiente che frequentano è un ambiente normale, un ambiente genuino. Ok, ragazzi, penso che comunque possa bastare così. È stato un intervento molto interessante, è stata una delle puntate più belle in assoluto, non lo dico per ogni puntata, lo giuro. Avete qualche commento, qualche riflessione che avreste voluto dire che non avete avuto la possibilità?
Oddio, abbiamo parlato di tantissime cose, in realtà, non saprei.
Ho
Jacopo?
finito con gli sproloqui, mi dispiace, sono logorroico se non si è notato. E volevo solamente di nuovo ringraziarvi per questa opportunità, per averci invitato qui. Ma Fra vi ha già ringraziato 5-6 volte, quindi è ridondante.
Reciproco.
Esatto, no, dai. E davvero è stato davvero bello poter chiacchierare così del canale, dei nostri obiettivi, di cosa cerchiamo di fare con degli studenti, perché molto spesso ci troviamo dietro a uno schermo a chiacchierare con persone che non conosciamo, che non abbiamo modo di vedere o di cui non sappiamo niente, ma parlare con voi è molto diverso. E quindi vi ringraziamo per questa opportunità. Vedo che fra.
Una cosa la vorrei dire in realtà, mi è venuta in mente adesso. In
Oh.
realtà, ecco, invertiamo un po' le parti, dai, così sul finale, poi vedete voi. Vi faccio io una domanda. Secondo voi, che cosa si potrebbe migliorare della storia sul tubo, contando, diciamo, il suo fine divulgativo e la sua volontà di essere uno strumento per studenti? Perché è molto importante per noi la sensibilità, e voi che siete effettivamente come dire, il target, se vogliamo parlare in termini di marketing, lo spettatore ideale, vorremmo sapere appunto un feedback diretto.
Personalmente penso che comunque una cosa che si potrebbe implementare sia proprio creare un format dove, per esempio, magari più su Instagram, dove gli studenti scrivono su cosa magari avrebbero bisogno degli approfondimenti, su cosa preferirebbero parlare, che dissimuli dall'argomento prettamente scolastico. Magari non lo so, un approfondimento sul Chad, dico un esempio. Un approfondimento sulla Transiberiana, che sono argomenti che comunque vengono trattati, però tralasciati molto dall'ambiente scolastico, che però possono indirizzare qualcuno sempre per un percorso di studio più complicato, un percorso più specifico.
Certo. Beh, in realtà è una bella idea, anche perché dovremmo effettivamente migliorare, Jacopo, tutto il contatto che abbiamo con il nostro pubblico, perché alla fine siamo super indaffarati nel fare i video, però poi ci perdiamo anche un po' la parte bella, che è il contatto con il proprio pubblico.
E noi ironicamente siamo arrivati in quella generazione che tipo, se lo volevi potevi imparare tutto di Instagram, però ad esempio io non mi sono mai messo. Maledizione, col senno di poi. No, vabbè, scherzi a parte, davvero. E niente, grazie mille ancora per averci invitato. Pure noi ci siamo divertiti un sacco perché parlare del canale così ormai è un po' come andare nella memory lane, siamo lì, tipo, ah, ti ricordi? Però davvero, grazie, cioè siamo felici che il canale sia cresciuto a tal punto da averci fatto notare da una delle vostre, da una di queste realtà, che è interessantissima, mi piace tantissimo quello che fate, e avete una bellissima abilità nel contattare le persone, farle venire sul vostro podcast, vi invidio molto. E davvero, noi come al solito adesso torneremo a fare storia e a lavorare sulla storia.
Grazie mille ragazzi, davvero.
No, teniamo anche noi a ringraziare comunque in questo caso Jacopo e Francesco. Lasceremo ovviamente tutti i contatti per i loro social in descrizione. E vorrei ringraziare anche Marco per aver condotto questa puntata del podcast con mia compagnia. E va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata del podcast.